Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Padre, ti ringraziamo per la parola. Mi accosto a questo argomento con riverenza. Il tuo Santo Spirito è sacro e meraviglioso e non vorrei mai trasmettere un'idea sbagliata di Lui. Quindi grazie perché oggi mi aiuterai, porterai alla luce quanto necessario e aiuterai le persone a comprendere nel nome di Gesù. Oggi parleremo dello Spirito Santo, il nostro aiuto. Tutti noi abbiamo bisogno di aiuto. A volte però siamo troppo orgogliosi e cocciuti per chiederlo. La prima cosa però che dobbiamo sapere riguardo a Dio è che non possiamo presumere e supporre che Lui farà necessariamente qualcosa. La Bibbia dice non avete perché non chiedete. Questo non significa che Dio non ci aiuterà mai se non glielo chiediamo, ma chiedere a Dio di fare qualcosa per noi può produrre molte più benedizioni di quante ne vedremmo se non gli chiedessimo mai niente. Tante volte pensiamo che Dio non si interessi delle piccole cose della nostra vita, ma se devo essere sincera, Lui si interessa anche delle piccole cose, perché se ci pensate ogni cosa è piccola per Lui. Non esistono situazioni o problemi che non siano piccoli per Dio. Quindi chiedete pure tranquillamente a Dio di aiutarvi a sistemarvi i capelli, a preparare la cena, a mantenere un buon atteggiamento mentre mettete in ordine il garage e così via. Io, per esempio, ho persone che mi aiutano e sono riconoscente per loro. Ho un'assistente amministrativa che mi aiuta, fa telefonate al posto mio, prende appuntamenti per me. C'è il pastore Mike a cui ogni tanto lascio la parola durante queste conferenze e che è un grande aiuto per me, visto che per 28 anni ho sempre fatto tutto io. E forse voi starete pensando, beh, sì, anche a me piacerebbe avere qualcuno che mi aiuti. A quanti di voi piacerebbe avere un assistente? Bene. È proprio qui che vi volevo. Perché la verità è che lo avete. Ovviamente lo Spirito Santo non laverà i piatti al posto vostro, non sistemerà l'armadio per voi, ma vi può dare la grazia per farlo con un buon atteggiamento. Vi può dare le energie fisiche, lo zelo, la passione. Vi può dare qualsiasi cosa vi serva per fare tutto quello che dovete fare nella vita.
Amen.
Non so voi, ma io ho vissuto una buona parte della mia vita cristiana recitando solamente una semplice preghiera quotidiana che più o meno faceva così. Perdona i miei peccati. Aiutami a essere una buona moglie, aiutami a essere una buona madre e soprattutto aiutami a essere una buona cristiana perché so che se lo farò tutto il resto andrà bene. Ho pregato in questo modo tutte le sere per non so quanti anni, ma poi ho imparato che posso pregare riguardo a qualsiasi cosa e credetemi, quando ho scoperto che Dio è disposto a intervenire in qualunque tipo di situazione e che è capace di fare cose più grandi di quelle che oso chiedere, ho superato tutte le mie paure nel chiedere. Prima, infatti, pensavo che potessimo rivolgerci a Dio solo in caso d'emergenza. Quando, infatti, vieni riempito di Spirito Santo, comprendi finalmente che lo Spirito Santo è una persona che ha preso un impegno con te, che dimora in te ed è sempre con te e che Gesù lo ha mandato, dice la Bibbia, per essere in stretta comunione con noi. Leggiamo insieme Giovanni capitolo 16, versetto 7. Ora ve lo leggo. Eppure io vi dico la verità. È utile, buono, opportuno, vantaggioso per voi che io me ne vada. Gesù disse, starete meglio se io me ne vado, perché se non me ne vado, il Consolatore, il Consigliere, l'Aiuto, dite tutti l'Aiuto, il Difensore, l'Intercessore, il Fortificatore, colui che attende, non verrà a voi in stretta comunione con voi. Dite in stretta comunione con me. Ma se me ne vado, io ve lo manderò perché sia in stretta comunione con voi. Pensateci un attimo. La cosa che trasformò la mia vita quando ricevetti la pienezza dello Spirito Santo negli anni 70 fu che la mia relazione con Dio cambiò drasticamente, perché percepivo una vicinanza a Lui che non avevo mai provato prima di allora. Penso infatti che questa sia una delle cose che lo Spirito Santo fa per noi: ci trasmette la realtà di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e ci trasmette la realtà di Dio Padre. Ci fa comprendere e sapere che siamo stati adottati da Dio come Suoi figli, infatti anche definito lo spirito di adozione. Non dobbiamo dunque avere remore nel chiedergli tutto l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Il verbo aiutare nel dizionario Webster del 1828, che è un ottimo dizionario perché Webster era un uomo di Dio e questo dizionario è stato compilato prima che altri dizionari cominciassero a modificare le definizioni a loro piacimento. E tra l'altro, questo dizionario non è più in vendita, se voleste cercarlo. Inoltre, tante definizioni sono basate sulla Bibbia. Il verbo aiutare, dicevo, è definito come soccorrere, assistere, prestare la propria forza, aiutare qualcuno nel suo lavoro, aiutare qualcuno nel costruire un edificio, aiutare qualcuno pagando i suoi debiti, aiutare a ricordare e comprendere. Non so voi, ma io ho bisogno di memoria e di comprensione. Prestare mezzi di soccorso, aiutare qualcuno in difficoltà, aiutare qualcuno a uscire di prigione, attenuare, curare, alleviare il dolore o la sofferenza, rimediare, cambiare in meglio, prevenire, impedire un attacco, aiutare a progredire, eccetera, 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 eccetera. Non so voi, ma questo mi fa entusiasmare ancora di più del fatto di poter chiedere l'aiuto di Dio nella mia vita. Infatti, una delle preghiere più importanti che possiamo elevare è: Signore, aiutami, diciamolo insieme. Non mi sembrate troppo convinti, forza? Salmo 10:14. Tu hai visto, poiché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi, per poi ripagare con la tua mano. A te si abbandona il misero. Tu sei colui che soccorre l'orfano. Mi piace moltissimo perché, se non avete mai avuto un padre, da ora in poi non la considererete più una mancanza nella vostra vita, poiché voi avete un padre, il padre più grande di tutti, ed egli fa da padre per chi è orfano. Amo il Salmo 27:10. Anche se mia madre e mio padre mi abbandonassero, il Signore mi accoglierà e mi adotterà come un suo figlio. Io non ho avuto dei buoni genitori, loro non hanno saputo amarmi. Uno abusava di me, l'altra mi ha abbandonata. Tutto questo può essere devastante per una persona, ma Dio è intervenuto compensando quella mia mancanza e dandomi una doppia ricompensa, un doppio risarcimento per il mio tormento. Il fatto è, e forse questo aiuterà qualcuno, con Dio al vostro fianco non avrete mai una buona ragione per autocommiserarvi. Voi potrete dirmi: l'autocommiserazione è la cosa più inutile al mondo. Non serve a niente, proprio a niente. Io stessa, quando cercavo di superare i miei problemi, ero assuefatta all'autocommiserazione. Così avevo le mie crisi e volevo che Dave mi compatisse. Ma ricordo che lui mi diceva: io non ti compatirò, perché non è questo che Dio vuole che io faccia. E io pensavo: ma che ne sai tu di Dio? Lui è il padre della pietà, della compassione, della misericordia. Oh, quanto mi arrabbiavo. Ma sapete, aveva ragione, nonostante io andassi su tutte le furie ogni volta che me lo diceva. Aveva ragione, Dave, perché l'autocommiserazione, come dire, ti rende schiavo. Quello che avrei dovuto fare era dire: ok, quello che mi è capitato è stato ingiusto e profondamente sbagliato. Ma Dio è al mio fianco e se io mi fiderò di Lui e farò a modo suo, sarà Lui a vendicarmi, a farmi giustizia e a ricompensarmi. Ascoltatemi bene però, tutti noi ci entusiasmiamo pensando alla ricompensa di Dio, ma per ottenerla dobbiamo fare le cose a modo suo. Adesso non siete più tanto entusiasti, mi pare. Il Salmo 12:1 dice: aiutami, Signore. Penso che questa sia la preghiera più potente che possiamo elevare. Salmo 27:9, tu sei stato il mio aiuto. Salmo 38:22, affrettati in mio aiuto, Signore. Per la serie, svelto, sbrigati ad aiutarmi. Marco 9:22, abbi pietà di noi, aiutaci, Signore. Marco 9:24, io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Ebrei 4:16, accostiamoci con piena fiducia al trono per ricevere l'aiuto di cui abbiamo bisogno al momento opportuno. Ed Ebrei 13:6, il Signore è il mio aiuto. Ora, sono sicura che tutti noi possiamo pensare a decine e decine di cose riguardo alle quali chiedere aiuto a Dio. E va bene, non abbiate remore. Chiedetegli tutto l'aiuto di cui avete bisogno in qualunque area. Aiutami a trovare un lavoro, aiutami a uscire dai debiti, aiutami ad acquistare una buona auto, aiutami a trovare marito. Aiutami a sbarazzarmi di mio marito. No, questo no, sto scherzando. Aiutami a portare a termine questo lavoro. Aiutami a predicare bene oggi, Signore. Aiutami, aiutami. Aiutami, aiutami, aiutami. Ma oggi voglio parlarvi di un'area specifica riguardo alla quale voglio che tutti noi invochiamo l'aiuto di Dio. Signore, aiutami a fare la cosa giusta. Credo infatti che non preghiamo abbastanza in questo modo. È molto facile chiedere a Dio di aiutarci a ottenere quello che vogliamo, perlomeno lo è per me. Ma quando chiedo a Dio di aiutarmi a fare la cosa giusta, devo prima volere fare la cosa giusta. E devo essere disposta a farla, anche se non sarà facile. E ascoltatemi attentamente, perché voglio che non ve ne dimentichiate. L'obbedienza produce quasi sempre dolore prima di produrre piacere. Mi sa che ve lo ripeterò. L'obbedienza produce quasi sempre dolore prima di produrre piacere. E sto parlando di un dolore nell'anima, a livello emotivo. Supponiamo, ad esempio, che abbiate avuto un diverbio con qualcuno e questa persona non sta prendendo l'iniziativa di riconciliarsi con voi. Ma poi vi imbattete in Matteo 5:9 che dice: perseguite e mantenete la pace. Oh, quanto avrei voluto non leggerlo! E non appena lo leggete, lo Spirito Santo vi parla e sapete che dovete umiliarvi e andare a riconciliarvi con quella persona. Beh, farà male. La vostra carne proverà dolore. Ma dopo... Perché non c'è niente, niente di meglio del sapere di aver fatto la cosa giusta. La Bibbia dice che dobbiamo mettere in pratica la parola. Non ascoltarla soltanto. E se devo essere sincera, penso che questa sia una delle necessità più urgenti della Chiesa, oggi, soprattutto in Occidente. Tante volte, infatti, quando godiamo in abbondanza di qualcosa, ad esempio noi abbiamo a disposizione insegnamenti biblici 24 ore su 24 in diversi formati, tendiamo a sottovalutare e a non trattare tali cose col dovuto rispetto. Per esempio, in Galati 6,9 la Bibbia dice: non stanchiamoci di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Ora, Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano diligentemente. E ascoltatemi bene, quando facciamo la cosa giusta, ci aspettano dei premi non solo qui sulla terra, ma anche in cielo. Certo, la salvezza è un dono gratuito che è stato acquistato col sangue di Cristo. Ma ci sono dei premi in cielo che ci aspettano. La Bibbia dice più volte che Dio ci ricompenserà in funzione di quello che avremo fatto qui sulla terra. Quindi non dobbiamo pensare che le cose che facciamo non facciano la benché minima differenza, visto che ci sono tanti versetti nella Bibbia che ci esortano a essere obbedienti a Dio. Ovviamente noi non possiamo farcela senza Dio. Ma Lui ci darà la grazia per fare la cosa giusta se davvero vogliamo fare la cosa giusta. E oggi voglio soffermarmi proprio su questo per la prossima mezz'ora, perché voglio che da oggi in poi abbiate l'atteggiamento: io voglio fare la cosa giusta. Non perché voglio ottenere qualcosa se la farò, ma voglio fare la cosa giusta perché è la cosa giusta da fare. Fare la cosa giusta è la cosa giusta da fare. Dio è onorato e glorificato quando faccio la cosa giusta. Ma oggigiorno questo rappresenta un vero problema. Quante persone conoscete che non mantengono la propria parola? È una cosa che davvero non sopporto della società in cui viviamo. Insomma, non c'è niente di più frustrante che doversi prendere un giorno di ferie dal lavoro perché l'idraulico deve venirti a fare una riparazione a casa e lui non si presenta, né si degna di telefonarti per dirti che non verrà, e tu devi fare 3 o 4 telefonate alla ditta per sapere cosa gli sia successo e sentirti dire che ha avuto un'emergenza o ha dovuto fare chissà che cosa, ma nessuno si è preso la briga di informarti. Ebbene, il pericolo più grande che noi credenti corriamo è pensare che non ci sia niente di male ad agire così.
Amen.
Beh, tu lo hai fatto a me e io adesso lo farò a te. No, 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 assolutamente no, no. Noi diremo: non importa cosa tu abbia fatto a me. Signore, aiutami. Spirito Santo, aiutami a fare la cosa giusta. Aiutami a fare la cosa giusta. Talvolta mi capita di dover usare i bagni pubblici di un locale e di finire la carta igienica e sono tentata di andarmene e lasciare che la sostituisca chi entrerà dopo di me. E invece no, ecco lo Spirito Santo. Quando conoscete, tanti versetti biblici cominciano a tornarvi alla mente. Come vuoi che gli altri facciano a te, fai tu pure a loro. Sii una persona eccellente. Fai quel miglio in più. E io, ma questo non è mica il mio bagno. Capita solo a me o Dio parla anche a voi di cose del genere? Cielo! E sapete che cosa ho compreso molto tempo fa? Che arricchirete la vostra relazione con lo Spirito Santo se farete tante piccole cose solo per onorare Dio, che nessun altro vedrà mai, che nessun altro saprà mai. Ma è così che la vostra relazione con Dio diventerà ancora più stretta e più intima. Cominciamo a fare la cosa giusta, anche e specialmente in segreto, solo per il fatto che amiamo Dio e perché sappiamo che è ciò che Lui vorrebbe che noi facessimo. Non penso di riuscire a dirvi nient'altro nel corso di questa conferenza che sia più importante di quello che vi ho appena detto. Quanti di voi pensano che siano dei buoni consigli? Giacomo 1,22. ma mettete in pratica la parola obbedendo al suo messaggio e non ascoltatela soltanto, ingannando voi stessi mediante ragionamenti contrari alla verità. Ogni volta che crediamo che sia giusto fare qualcosa, ma non lo facciamo, siamo ingannati. È incredibile quanta libertà concediamo a noi stessi.
Sì, beh, Joyce, io credo che si debbano dare regolarmente decime offerte, ma...
No? No? Beh,
sì, Joyce, io credo che dovremmo perdonare, che dovremmo farlo in fretta e non rimanere arrabbiati con le persone, ma...
Sapete, se davvero volessi indagare, sono sicura che tantissime persone tra voi del pubblico o tra voi telespettatori sono arrabbiate con qualcuno.
Grazie.
Sì. Qualcuno sta addirittura confessando di esserlo. Bene. E quanti di voi che siete arrabbiati con qualcuno sapete che non è una cosa giusta da fare?
Ecco, adesso fate il braccino corto.
Ma non posso farci niente, Joyce. E invece è qui che dovete dire, Spirito Santo, aiutami. Mi rifiuto di vivere arrabbiato. So che non è ciò che Dio vuole, so che non è giusto, so quanto hai perdonato a me e non intendo rimanere arrabbiato. Ho bisogno del tuo aiuto. Aiutami, 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 aiutami. Noi dobbiamo arrivare al punto di smettere di pensare che vada bene fare qualcosa solo perché abbiamo voglia di farla. Sapete che è possibile perdonare qualcuno anche se avete ancora voglia di prenderlo a ceffoni? Il perdono non è qualcosa che ci sentiamo di fare, è come trattiamo le persone. Mi avete sentito? Non si tratta di come voi o io ci sentiamo, riguarda il modo in cui trattiamo le persone. Ricordo quando mi arrabbiavo con Dave, sapete, la prima cosa che noi donne facciamo quando ci arrabbiamo con i nostri mariti è di ritirarci, alzare un muro, allontanarci pur di non stare nella stessa stanza con loro, come se questo li potesse infastidire. Ho sete, ma non passerò per il salotto dove lui si trova per andarmi a prendere qualcosa da bere in cucina. Sto congelando, ma non gli chiederò di allungarmi un po' di coperta. E ricordo che Dio mi diceva: vai di là e parla con lui. Il dolore prima del piacere. Coraggio, sorelle, chi di voi sa di cosa parlo? Non gli rivolgerò mai più la parola.
Okay, Spirito Santo, aiutami.
Non so nemmeno cosa dirgli. Dimmi tu che cosa gli posso dire.
Beh, un'idea potrebbe essere...
Posso farti qualcosa da mangiare?
Non che abbiate voglia di preparargli qualcosa da mangiare.
Sto solo cercando di farvi capire che non siamo tenuti ad avere voglia di fare la cosa giusta per farla. Coraggio! E quando cominciamo a vedere la bellezza di tutto questo e quanto renda felice Dio quando lo amiamo tanto da voler fare la cosa giusta, nonostante tutto, diventa persino divertente non permettere alle nostre sensazioni di manipolarci e dominarci. Sapete che la Bibbia dice che possiamo rattristare lo Spirito Santo? Possiamo perfino spegnere lo Spirito nella nostra vita, non mettendo in pratica l'amore. Dobbiamo imparare a proteggere l'unzione sulla nostra vita, la quale non è altro che la presenza e la potenza dello Spirito Santo che dimora in noi. Dobbiamo imparare a non vivere nella discordia, a perdonare velocemente, a non rimanere arrabbiati, a prestare attenzione alle nostre parole e a tutto quello che Dio ci insegna di continuo e per cui sono riconoscente. E per insegnarcelo, Dio usa la Bibbia.